The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Benvenuti all'ascolto di Sie, Joe a caso, in una puntata dal titolo Il processo di Yatz, parte quinta. Benvenuti un'altra volta dal vostro Edo a Si e Giù a caso, la nostra trasmissione che sta diventando bimestrale, più o meno. In questa puntata parleremo ancora una volta del processo Diaz, dato che io sono uno che vuole indagare proprio per bene. E sostanzialmente ci siamo occupati nelle puntate, quattro puntate, del processo di primo grado, che poi si è concluso il 13 novembre 2008 con la sentenza che ha condannato i 13 membri del settimo nucleo del primo reparto mobile di Roma, nucleo sperimentale che poi è anche stato sciolto. Che cosa è successo? Brevemente faccio un excursus su quello che è successo alla scuola Diaz il 21 luglio 2001. Dunque, il 21 luglio 2001 finiva le giornate appunto dedicate al G8 e finivano in modo piuttosto negativo per le forze dell'ordine, in quanto il giorno avanti era morto o era stato ucciso per strada durante delle violente una parte violenta della manifestazione, che poi vabbè, ora non vogliamo prendere nessuna posizione o discutere di quello. Insomma, era stato ucciso Carlo Giuliani e inoltre Genova era stata messa a ferro e fuoco da gruppi di facinorosi, gruppi dei cosiddetti Black Bloc. E la polizia non era mai riuscita a, diciamo, avere un'incisività tale da bloccare questi Black Bloc. Appunto, con queste, diciamo, premesse, si decide, e questo è ricostruito sia nella sentenza del primo grado quanto in quella di secondo, di emendare, diciamo, tale immagine che la polizia aveva avuto, aveva dato di sé, e si decide di procedere agli arresti di massa per far vedere, diciamo, che la polizia sta operando bene. E diciamo, viene presa a obiettivo la scuola Diaz Pertini. Questo è un complesso scolastico composto da due scuole che si affacciano sulla stessa strada e sono una di rimpetto all'altra. Sono appunto il complesso scolastico Diaz, e ci sono due scuole, la Pertini e la Pascoli. E appunto la Diaz Pertini viene presa di mira a seguito di un passaggio, diciamo, di alcune vetture della polizia che vengono fatte oggetto di urla, grida e forse il lancio di almeno una bottiglia di plastica. viene deciso in questura di appunto procedere a questi arresti di queste persone, dato che a un certo punto si ritiene che possano essere appartenenti a Black Bloc, dato che sono vestite di colore scuro e intente a bere birra. Questo è più o meno il quadro che viene delineato. A seguito di questa decisione vengono mandate forze, un gran numero di forze alla scuola Diaz, che operano una cinturazione dell'edificio e operano anche la cosiddetta messa in sicurezza dell'edificio. E questo in gran parte è dovuto agli uomini del settimo nucleo. In realtà gli uomini del settimo nucleo sono soltanto 13, mentre si accerta, diciamo, dai filmati, che di cui ne esiste grande copia, si accerta che appunto le persone entrate sono almeno una trentina. Però, data la eterogeneità dei gruppi che hanno preso parte a questa irruzione, non si sa esattamente chi siano. E la sentenza di primo grado ha condannato per l'appunto i rappresentanti del settimo nucleo, perché prima di tutto erano riconoscibili, perché avevano una divisa da ordine pubblico di tipo diverso rispetto a quella della polizia tradizionale, con il cinturone bianco, loro l'avevano nero, e il casco anche era di colore opaco invece che lucido. Amici, che c'è? È arrivata Micini, ve la faccio sentire, fa le fusa, vabbè, ora appena posso. Quindi si diceva che questi del settimo nucleo sono stati riconosciuti entrare, e quindi poi sono anche stati riconosciuti colpevoli di non aver, cioè di aver fatto le violenze che sono state poste in essere nella scuola, anche perché, diciamo, chiunque fosse entrato dentro, questo è il ragionamento del primo giudice, chiunque fosse entrato dentro non avrebbe potuto non notare atti di violenza nei confronti degli occupanti, in quanto, diciamo, questi atti di violenza erano talmente tanti e ben, come si dice, dispersi in tutta la scuola, che nessuno potrebbe averne potuto mancare di notarle. In base a questo ragionamento, per l'appunto, vengono condannati questi 13 picchiatori. In base allo stesso ragionamento, non vengono condannati però i vertici della polizia, in quanto non sono entrati durante i momenti quando li hanno menati, insomma, ne hanno menato, e quindi, diciamo, in allegria il primo giudice riesce a fare uno slalom tra cose ragionevoli e cose completamente surreali, e da una parte condanna delle persone e dall'altra assolve tutte le gerarchie, altre gerarchie della polizia, a meno del Canterini, che sarebbe il capo del settimo nucleo, se non vado errato, il quale ha fatto una relazione al questore falsa, e viene esattamente dimostrato. Vabbè, queste sono le premesse del primo grado. Invece, nel secondo grado, la sentenza è uscita qualche mese fa, io l'ho letta tutta, è una sentenza di un paio di 100 pagine, quindi è facilmente leggibile. Viene ripercorsa questa parte qui che vi ho appena tentato di riassumere in questo modo, e quindi poi si passa a leggere, insomma, si passa al trattamento sanzionatorio, che è quello che poi vi vorrò leggere in un'altra parte della puntata. Prima di continuare, quindi, con la puntata, vi invito a lasciarci commenti sul nostro sito internet, che è siegiueaccaso.blogspot.com, con due e per sì e due e per giù e due per a caso, è tutto scritto in una parola sola, oppure potete scriverci un'email sempre a siejueacaso@gmail.com, dove potete anche mandarci file audio, qualsiasi cosa che a noi ci fa piacere, e ascolteremo, leggeremo e risponderemo personalmente a tutti voi. Ora vi lascio con un po' di musica, vi lascio con una dolcissima versione di Pearls di Ian Harley, che è il gruppo che probabilmente abbiamo sentito, se non nell'ultima puntata, nella puntata precedente, e che peraltro è composto da un mio amico nonché collega. Quindi adesso Ian Harley, Unplugged, Pearl.
Took a walk down an empty beach, a wild sky, the world out of reach. Left my home, my family. When I sold out so I could looking for a room to stay. Money wants what money pays. Seven lies to keep me warm. Another soul to take me home. So throw away your pearls to the swine, you won't devaluate. My brother took a load to bear. Put his name on his inheritance. He watched the suns come and the suns go down. Wasn't there when I was found. So throw away your pearls to the swine. You won't devour. So throw away your precious stones. Forget about the price of gold. Throw away your armored skin. You won't devalue it.
Allora, vi volevo leggere dalla sentenza di appello per il processo Diaz un estratto, allora, che riguarda poi il trattamento sanzionatorio. Allora, il punto preliminare da affrontare sul tema è quello relativo alle circostanze attenuanti generiche ravvisate dal tribunale per tutti i condannati nella incensuratezza e nella situazione di stress e di stanchezza in cui maturarono i fatti. Oh, scusate, interrompo subito. Nelle sentenze di primo grado, non so bene adesso come funziona esattamente, però i tribunali del primo grado si chiamano tribunali e vengono citati come tribunali. Invece in appello il tribunale si chiama corte d'appello, per cui se si riferisce alla corte d'appello si chiama corte, se si riferisce al tribunale di primo grado si chiama tribunale. Allora, La Corte non condivide tale motivazione, cioè non condivide le motivazioni che hanno portato a dare le attenuanti generiche a tutti. Allora, quanto all'incensuratezza, se è vero che all'epoca della commissione dei fatti generalmente costituiva uno dei parametri di valutazione per il riconoscimento delle attenuanti generiche e che i pubblici ufficiali solo per tale qualifica non meritano discriminazione rispetto ai cittadini comuni, tuttavia, nel caso in esame, ritiene la Corte che la personalità degli imputati, la natura dei reati addebitati e la loro gravità escludono che la determinazione del trattamento sanzionatorio possa essere operata anche solo a minima parte con riferimento ai trascorsi giudiziari. Di fronte al quadro complessivo dei reati accertati a carico degli imputati e all'entità del tradimento della fedeltà ai doveri assunti nei confronti della comunità civile, l'incensuratezza diviene fatto assolutamente irrilevante. Quanto allo stress e alla stanchezza, non se ne vede la sussistenza né con riferimento alle lesioni né con riferimento agli altri reati connessi alla redazione degli atti. Relativamente alle lesioni, si è accertato come esse siano conseguenze del consapevole uso della forza volutamente destinato a garantire il maggior numero possibile di arresti. Tale scelta è il frutto di ponderata decisione, maturata anche dopo la manifestazione di perplessità iniziale da parte di alcuni funzionari, e quindi non può dirsi dettata da stress e stanchezza. Le modalità di esplicazione di tale violenza, generalizzata, continua e indiscriminata, perpetratesi anche con calcolata freddezza, escludono che si sia trattato del frutto di stress e stanchezza. Quanto ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, si è trattato della consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato nel lungo arco di tempo che è intercorso fra la cessazione delle operazioni e il deposito degli atti in procura, avvenuto la domenica alle ore 18:30. Se non vado errato, il 21 luglio 2001 era giovedì. La motivazione di tale condotta criminosa, volta a salvare l'operazione già evidentemente apparsa disastrosa, è incompatibile con stress e stanchezza e presuppone viceversa una attenta e scrupolosa organizzazione nella predisposizione degli atti e del loro contenuto. Nel quadro offerto dalla polizia agli inquirenti, nella immediatezza, tutto ha una logica e una coerenza interna. Ed è questo il motivo per cui i pubblici ministeri che confidavano nell'onestà dell'APG, della Polizia Giudiziaria, chiesero la convalida degli arresti, non certo come infondatamente sostenuto dal Tribunale, perché i fatti esposti fossero veri. Tutti gli atti, le relazioni di servizio e le annotazioni convergevano in modo sinergico, apparentemente convincente, a supportare le accuse verso gli arrestati, e tale risultato non può essere stato la conseguenza di stress e stanchezza, condizioni foriere di errori e carenze macroscopiche, quanto piuttosto di una studiata e ragionata organizzazione. Tanto premesso, ritiene la Corte che, tranne che per la posizione di Fournier, tutti gli altri imputati non siano ravvisabili per tutti gli altri imputati non siano ravvisabili circostanze atipiche che giustificano attenuazione di pena. Relativamente ai responsabili delle lesioni, non può che rimarcarsi la notevole gravità dei fatti. I tutori dell'ordine, come tali ancora apprezzati per esempio da Cestaro Arnaldo, di anni 62, all'epoca dei fatti, che si è espresso nei seguenti termini: si apre la porta così, mamma mia, era la nostra polizia, la polizia di Stato. Hanno cominciato con i manganelli da me, uno dopo gli altri. Sono stato colpito, ma non da quello che aveva alzato le mani così, da altri poliziotti in seguito. Quindi, si sono trasformati i tutori dell'ordine in violenti picchiatori, insensibili a qualunque evidente condizione di inferiorità fisica, per sesso e per età delle vittime, agli atteggiamenti passivi e remissivi di chi stava fermo con le mani alzate, di chi stava dormendo e si era appena svegliato per il frastuono. Alla violenza si è aggiunto l'insulto, il dileggio sessuale, la minaccia di morte. Il sangue è sgorgato a fiotti per ogni dove, lasciando tracce immortalate dalle fotografie scattate dai carabinieri, che non potevano essere trascurate da nessuno dei presenti. L'enormità di tali fatti, che hanno gettato discredito sulla nazione agli occhi del mondo intero, non rende seriamente rintracciabile alcuna circostanza che
attenuante generica, né a diversa conclusione può condurre il comportamento processuale successivo, improntato nella migliore delle ipotesi alla mera negazione di responsabilità, in quella peggiore a sostenere che le ferite erano pregresse. Nel processo si è assistito soltanto a un deplorevole scambio di accuse tra gli imputati, che si sono ributtati a vicenda le responsabilità delle lesioni e degli altri gravi reati, ma non una sola voce di rammarico per l'accaduto, o un pensiero alle vittime si sono levati. Se possibile è ancora più grave la valutazione delle condotte successive che hanno prodotto i falsi, le calunnie e gli arresti illegali, per ricordare le più rilevanti. Qui è davvero difficile nascondersi l'odiosità del comportamento. Una volta preso atto che l'esito della perquisizione si era risolto nell'ingiustificabile massacro dei residenti della scuola, i vertici della polizia avevano a disposizione solo una retta via, per quanto dolorosa: isolare e emarginare i violenti, denunciandoli, dissociandosi da tale condotta, rimettere in libertà gli arrestati. Purtroppo è stata scelta la strada opposta. Con incomprensibile pervicacia si è deciso di percorrere fino in fondo la strada degli arresti e l'unico modo possibile era creare una serie di false circostanze funzionali a sostenere così gravi accuse da giustificare un arresto di massa. Pur facendo appello a tutta l'umana comprensione possibile, non si riesce a scorgere in tale scelta e nella sua concreta attuazione alcun aspetto che possa integrare una generica circostanza di attenuazione della pena. Come si è anticipato, solo nei confronti di Fournier è possibile confermare la decisione di primo grado alla luce della condotta tenuta dal predetto. Benché in ritardo e ingiustificatamente passivo prima e durante lo svolgimento delle operazioni, si deve al suo intervento l'interruzione del massacro, che poteva avere ulteriori e ben più gravi conseguenze. Dal punto di vista processuale al dibattimento, seppur tardivamente e sempre cercando di scagionare i propri uomini, Fournier ha ammesso la vera natura e consistenza della condotta violenta degli operatori entrati nella scuola. La Corte, nella valutazione complessiva dei fatti, ritiene di non obliterare la circostanza emersa chiaramente in causa fin dalle prime emergenze e confermata nell'ulteriore corso processuale, secondo la quale l'origine di tutta la vicenda è individuabile nell'esplicita richiesta da parte del capo della polizia di riscattare l'immagine del corpo e di procedere a tal fine ad arresti, richiesta concretamente rafforzata dall'invio da Roma a Genova di alte personalità di sua fiducia ai vertici della polizia che di fatto hanno scalzato i funzionari genovesi della gestione dell'ordine pubblico. Certo, tale pressione psicologica non giustifica in nulla la commissione dei reati né l'eventuale malinteso spirito di corpo che ha caratterizzato anche successivamente la scarsa collaborazione con l'ufficio di procura, riconosciuta anche dal Tribunale, ma consente nell'ambito dell'ampio divario fra le misure edittali della pena di optare per la quantificazione della pena base nel minimo. Così si esprime la Corte d'Appello di Genova rispetto appunto alla sentenza impugnata dai PM e anche credo dai condannati. In appello sono stati condannati tutti quanti gli imputati e sono anche stati condannati i capi della polizia, insomma, diciamo quelli che avevano partecipato non direttamente al pestaggio, ma erano fatto parte del conciliabolo e via dicendo. Per cui, diciamo, con queste, purtroppo però, diciamo, nessuno di queste persone ha pagato, nessuno di questi è in carcere, anzi, hanno tutti fatto carriera e anche all'indomani dell'uscita della sentenza di secondo grado, ovviamente le parti politiche, il ministro Maroni si è subito detto solidale con questi bei figuri che hanno massacrato dei cittadini inermi, cittadini italiani e anche stranieri, ricordiamoci. Va bene, con questo vi lascio adesso a il prossimo brano, o no, vi lascio adesso al teaser del Consolante Globale.
Un investimento andato male? Una bella sola di qualche tipo? Hai intrapreso qualche attività che si è rivelata un fallimento senza aver prima consultato una persona competente che ti potesse dare il giusto consiglio? Insomma, l'hai preso sostanzialmente là dove non batte il sole senza rivolgerti prima a un consulente?
Niente paura! Da oggi Sì e Giù e a caso ti propone il Consolante
Consolante
Globale!
Globale.
Qualcuno magari poco esperto sull'argomento, ma che saprà ascoltarti, trovare i lati positivi della tua infelice iniziativa, ribadire che tutto sommato puoi sempre trarre un insegnamento dalla tua esperienza e che in fondo, ma proprio in fondo, non l'hai preso nel culo.
In una parola, consolarti. Il consolante globale.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma questa fede che ci accompagna sarà la legge della venere. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti.
E sulle note di I ribelli della montagna di Sabina Guzzanti ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di Si è giù a casa, una puntata in solitario per me e comunque è una puntata molto variegata. Prima di lasciarvi vi volevo invece ricordare i nostri contatti ancora una volta, che sono l'email siegiueacaso@gmail.com. potete appunto scriverci scrivere al consonante globale oppure appunto per il consonante globale si può andare invece sul sito internet, che sarebbe siegiueacaso.blogspot.com. siegiueacaso in tutte e due i link, in tutti e due i casi si scrive con due E per sì e due E per giù e due C per a caso. E sul sito appunto c'è il link per il consonante globale, dove potete lasciare la vostra richiesta di consolazione in questo prestampato, in questo form, oppure potete appunto mandarci un'email. Poi c'è al sito tutto l'archivio delle puntate precedenti, potete trovare i link alle puntate, scaricarle, sentirle, commentarle. Ho anche cambiato un po' il layout del sito grazie alle nuove possibilità di Google Documents, not Google Documents, di Blogger. Potete anche lasciare un commento senza commentare, diciamo, scritto, ma potete scrivere se la puntata vi è piaciuta o meno, graduandola, mi sembra qualcosa come inutile, noiosa, barbosissima, interessante, fantastico, una cosa del genere. Potete fargli share, adesso non so, si clicca lì su Facebook, condividi, eccetera, non l'ho mai usato, ma insomma probabilmente questo è comodo. Ma prima di lasciarvi vi ricordo invece che come sottofondo abbiamo ascoltato la musica di Ludovico Einaudi da un album che ho scaricato da Aerial Publicity, e anche abbiamo ascoltato un'altra canzone, abbiamo sentito all'inizio Pearls di Ian Harley, che potete contattare al sito al loro MySpace, che è myspace.com/Ian Harley. L'ultima cosa che volevo dire prima di lasciarci è che senza nessuna ombra di campanilismo, perché io, diciamo, non mi si contraddistingue per essere un patriota o per essere particolarmente patriottico, vorrei dire, ma insomma con una punta d'orgoglio è successo recentemente che tutti e quattro gli esperimenti che sono montati su LHC, sapete tutti benissimo essere questo grande acceleratore di particelle che è a Ginevra, o meglio a metà tra il territorio francese e svizzero, ed è un anello del diametro di 27 km, non del diametro di 27 km, di lunghezza di 27 km, che appunto corre tra la Francia e la Svizzera. In questo anello vi è montata in questo momento la macchina chiamata appunto LHC, che sta per Large Hadron Collider, ovvero ora non mi ricordo come si chiama, collisore di adroni, large per di grande, perché è effettivamente la macchina più grande del mondo, e diciamo questa macchina è in grado di far di accelerare, in questo momento sta funzionando con dei protoni, è in grado di far girare dei protoni a delle velocità prossime a quelle della luce, tanto che, diciamo, a un certo punto, quando le velocità diventano così prossime a quelle della luce, diciamo, la velocità non è più un elemento che contraddistingue chiaramente la particella, ma quello che contraddistingue meglio la particella è l'energia, che dipende peraltro dalla velocità, no? Un po' come, cioè, l'energia cinetica della particella dipende dalla velocità, come anche l'energia cinetica di un autobus dipende dalla sua velocità, no? Se vi prende un autobus fe quasi fermo, non vi fa non vi sposta nemmeno, ma se vi prende un autobus che va un po' veloce, vi sposterà. Lo stesso succede per le particelle, solo che a velocità prossima a quella della luce, la dipendenza con la velocità non è più come nell'energia cinetica classica, che va come la quadrata della velocità, ma con vabbè, correzioni relativistiche. Ora stiamo qui a che non me lo ricordo neanche, peraltro. Dunque, si sta dicendo, quindi si distinguono le particelle per la loro energia, e l'Large Hadron Collider è quella che è la macchina che riesce a accelerare i protoni alla più alta energia prodotta dall'uomo, che è, al momento mi pare 7 TeV per ogni fascio. Un TeV vuol dire tera electron volt. Ora il tera, voi sapete tutti benissimo che cos'è, perché gli hard disk hanno raggiunto il tera, no, il gigabyte, sì, terabyte, no? Quindi è lo stesso ordine di grandezza, però poi con questo electron volt, che è l'unità di energia, un'unità di energia. È come se aveste un acceleratore, siccome il protone ha la carica di ha la stessa carica di un elettrone, avrebbe più o meno la stessa energia se ci fosse un acceleratore che ha tra le piastre, insomma, un acceleratore lineare in cui la differenza potenziale tra la partenza del protone e la fine fosse di 7 teravolt. Insomma, roba un po' da fantascienza, probabilmente non, cioè, no, da fantascienza, non esiste proprio. Comunque, si sta dicendo che questo LHC appunto accelera questi protoni e li accelera in modo tale che poi, vabbè, non è che si fa solo per accelerarli, ma si fa per schiantarli l'uno sull'altro, e dall'interazione dei protoni che si schiantano l'uno sull'altro si creano, diciamo, delle particelle. Perché, come sapete benissimo tutti, l'energia è uguale alla massa dalla famosa equazione di Einstein, E uguale a mc quadro. Quindi praticamente, avendo una grande energia, questi protoni sono in grado di creare particelle di grande massa, sostanzialmente. Però queste particelle non vivono a lungo, per cui decadono, e vabbè, quello che si studia LHC sono appunto i frutti dei decadimenti delle varie particelle che vengono create dagli schianti degli elettroni, dei protoni uno sull'altro. E questi quattro, su LHC esistono quattro grossi esperimenti, che sono CMS, ATLAS, ALICE e LHC-B. Ognuno di questi è stato sviluppato da una collaborazione internazionale, mondiale, a livello mondiale, per studiare processi di tipo un po' diverso. E quello che volevo dirvi all'inizio, prima di partire con questo pippone di fisica, è che tutti quanti i presidenti, diciamo, di queste collaborazioni internazionali che fanno, sì, che fanno per questi quattro esperimenti, che sono i quattro esperimenti aperti all'LHC, sono tutti italiani. Per cui sono tutti fisici italiani, quindi è un motivo di vanto poter dire, insomma, che la fisica italiana ha un certo peso nel mondo. D'altronde, però, non vorrei che questo fosse un vanto, perché dall'altra parte si combatte con i tagli alla scuola pubblica, alle tagli all'università, alle riforme dell'università fatte a destra e a manca in modo completamente random, forse non random perché soltanto si voleva razionalizzare i fondi, ma insomma, senza mai pensare a quello che era effettivamente quello che si voleva fare, che l'università e la scuola deve fare, cioè formare delle persone, formare per bene delle persone. Per cui, diciamo, cioè, cito questa cosa, però d'altronde cito anche il fatto che
insomma, si è raggiunto un tale livello di magari eccellenza, visto che i quattro spokesman sono italiani, ma non è certamente merito, diciamo, della nostra classe dirigente. E un'altra cosa, a proposito di questo, mi piacerebbe parlare nelle prossime puntate di scuola, e quindi faccio appello a chi tra di voi che ci ascoltano lavora nella scuola, se vuole raccontarci la sua esperienza, basta che ci dia uno squillo, ci mandi una email, ci contatti sul sito e noi ci faremo vivi. E quindi con questo è veramente tutto, alla prossima puntata, ciao! Faccio come Ciccio, ciao!